Tutti amici da Jack e Cla di Lisir Podcast, benvenuti, bentornati fra noi. Siamo qua con Wise. Ciao Cla.
Buonasera, buonasera.
Stasera di che parliamo di bello?
Stasera parliamo di WrestleMania, poi andiamo con la storia di WrestleMania, vediamo un po' gli incontri, non mi ricordo neanche dove siamo arrivati.
Siamo arrivati alla Royal Rumble del 96, ma prima voglio farvi vedere una persona. È successo un evento molto drammatico dopo Royal Rumble, perché già si sapeva che questo bravo uomo, questo santuomo chiamato Shawn Michaels, ha vinto il titolo mondiale a Royal Rumble 96 battendo Psycho Sid, che era il campione del mondo, mentre Steve Austin aveva vinto la Royal Rumble match. Ma non volevano fare Steve Austin contro Shawn Michaels, bensì Shawn Michaels contro Bret Hart, un rematch dell'anno prima, e vedere appunto chi avrebbe vinto, e stavolta probabilmente la vinceva. Stavolta la vinceva Bret Hart stavolta. E invece, colpo di scena, Shawn Michaels ha perso il sorriso, cioè ha perso il sorriso, significa che si è ritirato da campione del mondo. Ha detto, ma non ce la faccio più, ho perso il sorriso, sto molto molto triste. E quindi avete capito che Shawn Michaels non è arrivato da campione a WrestleMania. È una cosa tragica praticamente. Lui poverino, cosa ne pensi di questo sorriso perso?
Non mi ricordo perché aveva fatto questo, ma mi
Per
sembra
non
che poi
andare contro Bret
lui.
Hart e non perdere contro Bret Hart, ecco la
Mi
verità.
sembra che poi più avanti era un po' più reticente verso i titoli, perché anche quelli mondiali, perché anche più avanti mi sembra nel 2002 forse,
Ciao
infatti poi
Simone.
ne ha vinto uno e poi o uno o due, poi basta, mi sembra che ha detto basta, non mi date titoli perché no?
Sì, più o meno, ma no, in realtà no, cioè sì, più o meno, dopo è
Buonasera,
tornato.
buonasera a te.
Infatti, dicevo che sì, lui è, diciamo che ha perso il sorriso in questo periodo, possiamo aggiungere anche un po' di periodo di forma fisica, lo stress e le tante cose. Ha perso il sorriso proprio prima di WrestleMania nel 1997, WrestleMania 13, e quindi il titolo è stato reso poi vacante e vinto di nuovo da Psycho Sid, che era già il campione precedente. E quindi arriviamo a WrestleMania con Shawn Michaels praticamente ritirato provvisoriamente e Bret Hart, che quindi non va per il titolo mondiale, ma va per il titolo mondiale un po' a sorpresa, Undertaker,
Ah, vabbè,
Undertaker comunque sempre validissimo,
era
mentre
già
Dustin
valido i primi tempi, era veramente inquietante, tra
sì,
l'altro.
ma qua non era più
Mi ha
nei primi
paura.
tempi, 97, ormai era un Undertaker modernizzato, quasi, non ancora al 100%, ma stava iniziando. Mentre Bret Hart contro Steve Austin, c'è una bella rivalità, dove il pubblico ha iniziato a tifare più Steve Austin che Bret Hart. Ed è una bella rivelazione, perché Steve Austin stava diventando un buono, e Bret Hart era sul punto di diventare cattivo, lo avrebbe fatto il giorno dopo, WrestleMania, il suo turn considerabile a Raw post WrestleMania. Comunque sia, andiamo al free for all match, sfida per tutti, cioè in chiaro per tutti, Billy Gunn batte Flash Funk. C'è già Billy Gunn, si chiama già Billy Gunn, e batte Flash Funk.
Mister, non è Mister Ass, no, già.
No,
Non è
non
ancora
ancora,
chiamato così.
no, non ancora, non ancora.
Il
Sì, fa
signor
ridere.
Puro, il signor
Sì,
Puro.
beh, certo, si vantava del suo di dietro, quindi ecco qua. Poi abbiamo un four-way elimination tag team strasconsigliato, perché abbiamo gli Headbangers, quelli che tiravano testate, ogni cosa, contro, che vincono loro, fra l'altro, cosa indecente, sconfiggono Doug Furnas e Philip Lafone, classico team di tecnici, sconfiggono i Godwins, che i Godwins sono la cosa peggiore del mondo, sono quei due là, contadignoli, puzzoni, tutti veramente
Puzzoni.
truculenti. Puzzoni andavano fieri, erano con il Billie Jean, con il leggendario Billie Jean, e battono i New Blackjacks, ovvero Blackjack Bradshaw e Blackjack Windham. Sì, che dovrebbe essere il papà
C'era già
di...
Brescio, c'era già
Certo,
Brescio.
c'era Bradshaw con Barry Windham, che credo sia il papà di Wyatt, credo, è rotonda. Tecnicamente dovrebbe
Può
essere lui.
essere, può essere.
Comunque sia, è leggendario. Niente, c'è già Brescia, sì, Brescia insomma fa gavetta, perché fa gavetta ovviamente, periodo lì faceva gavetta, però fa una bella prestazione e comunque perdono lo stesso, anzi sono i primi che perdono, i primi a essere squalificati, poi vanno avanti gli altri, e alla fine vincono gli Headbangers, match strasconsigliato veramente, proprio, so che vuoi vederlo, un match sconsigliato così. Poi abbiamo un lottatore che, se ti dico The Sultan, non ti dirà nulla. The Sultan, vero?
Così no, anche perché poi il Vresi quell'età lì non lo seguiva ancora, quindi
Ma se ti dicessi che è uno che conosci bene,
può
guarda,
essere, perché del suo in realtà mi dice qualcosa, del suo
no, in realtà no, in realtà no, ci dispiace.
mi dice qualcosa.
No, ma come è saltata
Cosa
l'immagine?
fai? Cosa metti? Ci dispiace il servizio.
Eh sì, è saltata
Temporaneamente
l'immagine.
non disponibili, i nostri ingegneri stanno lavorando per risolvere il
Sì,
problema. Ok.
è saltata l'immagine, bella cosa. Sì.
Cosa hai
Ma
fatto?
niente, non è colpa mia, è andato KO Tumblr, ti devo dire. Comunque ce l'abbiamo.
Piccola sta foto, ma che è
The
Sabuni?
Sultan, Erik
Ah sì,
Ishii.
no, non
Erik
ero per proprio no, non
The
ero.
Sultan Erik Ishii, The Sultan Erik Ishii, che era, eccolo, la faccio vedere bene perché ovviamente lui è
Grande
proprio
sultano, dice Simone.
famosissimo arabo quanto giapponese era Yokozuna, no? Guarda, guarda,
Proprio
proprio.
arabo, sì.
Sì,
Ma
ce
questo
lo
qua
dire,
sembra
tanto.
Sub-Zero, cioè sembra Sub-Zero con più chi? O Scorpio.
Sì. Comunque sia, affronta il giovanissimo Rocky Maivia, che conosce come The Rock,
Beh, The Rock.
che The Rock era già campione intercontinentale, lo difende e sconfigge The Sultan in 9 minuti e 45. Ovviamente vediamo The Sultan accompagnato bene da Bob Backlund e Iron Sheik.
Minchia,
Sarebbe poi
grande,
stato
grande,
abbandonato brutalmente il buon gimmick del sultano, perché tanto qua
grande. Come mai poi questa cosa? Boh, chissà, così.
Così si vede che ha detto: "Beh, ragazzi, io sono samoano." E c'è anche Yokozuna, io sono samoano. Poi abbiamo una sfida in realtà di una rivalità infinita, cioè in realtà fra Goldust e Triple H, in realtà che vedete è andata avanti tantissimo, e soprattutto fra Chyna e Marlena. Cioè, Chyna e Marlena si
Ah.
menavano anche fra di loro. E quindi insomma abbiamo a Triple H insieme a Chyna sconfigge Goldust con Marlena. Non è un brutto match, ma non è neanche considerato uno dei migliori fra di loro, perché hanno fatto di meglio. Arriva sfida lunghissima, quasi 15 minuti di.
The Rock batteva suo cugino già 30 anni fa, non ha mai pensato di
Sì.
tu.
Guarda, 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 vediamo se batte anche il nipotino. Non lo so, non penso. No, non penso.
Adesso si è scatenato sto putiferio, apro questa parentesi, dopo l'ultima puntata che ho letto il report in realtà. Quindi, io penso solo che secondo me hanno sbagliato i tempi per farlo, però
Non sbagliate i tempi, lo facevi prima della Rumble.
sì, senza titolo, così, tanto no.
Ah, senza titolo, anche col titolo in palio,
Ma
ma
perché
non
quello lì
aveva
tanto non
senso.
vuole perdere. Abbiamo capito che non vuol perdere, lo fai senza titolo, vince, felice, se ne va a casa, fai vincere Cody, che io non sono fan di Cody, anzi proprio no, però era il cerchio finale,
Ma
era il
Cody
cerchio
vincerà lui il
giusto.
titolo, ma ormai
Esatto,
si
sì,
sa che
spero
vincerà
di
lui il
sì,
titolo.
che se non fanno vacata
Ma io spero
schifo.
di no, ma tanto ormai è impossibile che cambino, è impossibile che non sia lui a vincerlo, non c'è nessun altro,
Appunto,
ormai
cioè,
non c'è proprio più
appunto.
nessuno che può battere Roma per il titolo, ma neanche The Rock, insomma, neanche The Rock.
No.
Allora, comunque sia, andiamo a finalmente una buona sfida, che sono Owen Hart e British Bulldog, qui abbiamo già l'Hart Foundation che si sta formando bene, che sarebbe poi formata il giorno dopo, anzi affronta Mankind e Vader. Cioè, che strano team, perché si sono scannati per un anno, Mankind e Vader, e poi alla fine hanno fatto team, insieme a
Grande
Paul
team.
Bearer. Cioè, già Mankind e Vader insieme a Paul Bearer, già una roba strana. E tu, là, pensa, un match di 16 minuti, chi per te può vincere fra Owen Hart e British Bulldog contro Mankind e
Ho paura di dire Mankind e
Vader.
vedi.
Non vince nessuno, roba,
È
vince
squalifica proprio.
doppio count-out, ovviamente,
Certo,
vince.
che stupore.
Ma è ovvio, là.
Ma è ovvio.
Che va a finire così. E
Finisce
poi.
comunque sempre meglio di altri eventi che abbiamo visto che sono finiti veramente in un modo da strapparsi i capelli. Quindi.
Sì, comunque la sfida non è neanche considerata brutta perché hanno lottato bene. E poi abbiamo la sfida, probabilmente il vero main event, la sfida più bella. Abbiamo Bret Hart contro Steve Austin. La sfida decisiva con Ken Shamrock che fa da arbitro. Quindi si sa che si sarebbero menati ed è un no holds barred submission match, praticamente tutto vale, ma vince con sottomissione. E lì è tosta perché, cavolo, veramente, cioè, Bret Hart può perdere un match con sottomissione?
Ma
Perdere un
figurati.
match. Steve Austin è uno che può dire mi arrendo?
No.
Neanche. Ovviamente, quindi la decisione finale sta a Ken Shamrock che decide che Steve Austin non ce la può più fare. Lui non si arrendeva, tanto lui non si arrendeva proprio, non sarebbe mai arreso, sarebbe morto piuttosto di arrendersi. E e vince Bretard dopo 22 minuti, match considerato ancora 5 stelle oggi, quindi un match da vedere, è un match bello, me lo ricordo, un match che anch'io adoro tantissimo, non so se oggi lo valuto un 5 stelle o un 4 stelle e mezzo, ma comunque è un signor match e quei due hanno dato il 100%. Steve Austin è uscito adorato dal pubblico, mentre Bret Hart ha iniziato ad avere i primi fischi e la sera dopo sarà diventato proprio il più odiato di tutta l'arena per tutto il 97. Quindi buone cose, club, buone cose. Allora abbiamo un six-man tag team Chicago Street Fight. Abbiamo Ahmed Johnson e Legion of Doom, che so che ti piacciono tanto, Legion of Doom, li senti sempre, contro la Nation of Domination, che praticamente è un... La conosci la Nation of Domination, come funziona?
No, dimmi un po'.
Era un gruppo basato sulla minoranza, sulle minoranze.
No, era quello che c'era Coso lì, c'era Lex Viscera, no?
Dopo no. Mi sa che non...
Non sì, era no, di
Mark Henry. No, c'era Mark Henry, non c'era.
Ah, sì, vabbè, c'era Mark.
Ho cercato di evitare di far vedere il simbolo, perché quel simbolo lì è...
Ah, ma allora forse ho capito chi sono. Forse c'era un giovane... Sì,
vabbè,
sì,
questa è l'ultima versione, però l'originale... Sì. Vabbè, comunque sia, era interessante perché Farouk era il leader, Farouk era stato un ottimo lottatore in WCW e poi dalla WCW è passato in WWE ed è stato leader di questo gruppo e ha fatto un ottimo lavoro, comunque avevano ancora Savio Vega e Crash. Crash mai piaciuto, a me Crash proprio come lottatore mai piaciuto. Bryan Adams comunque dovrebbe essere il cugino di Undertaker, quindi... Era un po' raccomandato bene. E quindi poi abbiamo Savio Vega, che invece è fighissimo. Savio Vega è speciale, Savio Vega è un ottimo lottatore. Quindi abbiamo avuto la vittoria di Ahmed Johnson e Legion of Doom, sconfiggono il National Domination. Buona cosa. Comunque alla fine non male, veramente era la vecchia formazione.
Nella conversa che c'era Mark Henry, però mi ricordavo Farouk. Sì, Farouk
Mark Henry è arrivato dopo, Mark Henry è arrivato dopo.
Non ricordavo
Farouk. Sì. Ormai considera che poi sono esplosi, come sempre sono esplosi, come succede
esplosi,
sempre.
Infatti.
Ho un'immagine, ma è piccolina, non penso che riesci a vedere questa immagine con Mark Henry. Allora, lo vedi, se hai caso, sulla sinistra lo vedi Mark Henry.
Sì, sì, ma cioè, si vede, si nota, sì.
Si nota, sì, guarda, non è difficile non notarlo. Poi abbiamo Undertaker che va per il titolo contro Psycho Sid, che è una sfida famosa, perché ovviamente era il momento in cui dovevano decidersi tutto, e Psycho Sid è appena tornato campione, perché ha appena vinto il titolo. Farouk è il futuro Ron Simmons, lo so, Farouk, l'ho sempre chiamato Farouk anche quando era Ron Simmons, perché sottovalutato, mi sembra che in WCW ha avuto la sua chance mondiale un po' inosservato, nonostante sia stato il primo lottatore di colore a vincere il titolo mondiale, però è stato veramente sottovalutatissimo, parlo di WCW, comunque sia, è stato un po' sottovalutato.
A me,
però
posso dire che non mi piace Sid o qualcuno si...
Sì, assolutamente.
Si può dire che non mi piace, sì. O no?
Sì, puoi dire. A me non è mai piaciuto Sid, però Sid è uno prestante, una sorta di Batista un po' meno allenato. Diciamo, poi Batista si è allenato molto di più, si è fatto la gavetta, lui è arrivato là, ha spaccato tutto. Quindi sono una buona cosa molto buona. E vediamo dunque... Come va? Andiamo dunque come va. E il punto è che Batista con il Psycho Sid era campione, ma ovviamente poi Undertaker si sa che doveva vincere da lui. Vabbè, anche perché diceva, vabbè, grazie.
Giusto.
Ma non esisteva ancora la streak di Undertaker, non se ne parlava neanche nel 97, non si sapeva che cos'era. Non è che si pensava questo lo vince tutti gli anni a WrestleMania, non si pensava, ma comunque sì. 21 minuti e 19 secondi, Undertaker vince e diventa il nuovo campione mondiale. Non è male, il pubblico è apprezzato, è un match brutto, bisogna dire, è un match veramente brutto, veramente, veramente mediocre, però alla fine quindi WrestleMania 13 è considerato un WrestleMania minore, con un bellissimo match fra Bret Hart e Steve Austin e un resto dell'evento molto deludente, molto, molto deludente.
Come tanti altri che purtroppo abbiamo visto.
Sì. Allora andiamo poi, ovviamente, come chiamare l'evento dopo che l'Undertaker ha vinto... Il titolo, la vendetta di Undertaker. La vendetta appena l'ha vinto, e quindi Undertaker affronta Mankind al prossimo pay per view in Your House e lo batte, quindi dice, oh, buona vendetta, buona. Non solo è campione, ora batte pure Mankind. Poi abbiamo il giorno dopo, un giorno freddo all'inferno, Cold Day in Hell, bellissimo nome, so che ti piace questi titoli, e qui Undertaker batte Steve Austin, povero Steve Austin bruciato così il titolo, lo so.
Bruciato, mi viene in mente...
No, certo, non in quel senso,
sì. Farouk è il futuro Rossi, è sottovalutatissimo. Sì,
sì, sottovalutatissimo. A me piace tantissimo, era molto bravo. Poi abbiamo appunto, abbiamo detto Undertaker che batte anche Steve Austin. Andiamo a King of the Ring 97, che è l'anno di Triple H, che è Undertaker, l'anno di Triple H, l'anno in cui Triple H vince il titolo fregando Mankind, perché Mankind, segnatelo, è specializzato nei secondi posti. Mankind è un fenomeno nell'arrivare
a perdere le orecchie, pezzi di orecchio.
Anche quello, sì, comunque sia. Poi abbiamo uno Shawn Michael contro Steve Austin, perché è tornato Shawn Michael, e è ovvio che va a tornare a scannarsi con Steve Austin e finisce in doppia squalifica, ma diventeranno poi campioni di coppia, quindi alle diventeranno amiconi, non è vero, non sono mai stati amiconi, neanche quando avevano i titoli nel 97, tu forse hai visto qualche puntata con Mecla, che c'erano Shawn Michael e Steve Austin che si scannavano, erano campioni, ma si scannavano,
copie. Abbiamo visto poco, perché poi ci siamo interrotti a vedere.
Non ce l'ho più, non ho più network, quindi sì, ecco. Sono fermo. Esatto, poi abbiamo le main event di questo evento, abbiamo Undertaker a sconfiggere anche Farouk, e lì veramente è iniziata a collare la Nation of Domination, perché poi Undertaker li ha spazzati via, e ciao ciao. Poi abbiamo In Your House 16, Canadian Stampede. Canadian Stampede è uno dei migliori eventi di sempre. Abbiamo un main event devastante. Abbiamo l'Art Foundation, sconfiggono il team americano, vedete, Goldas, Ken Shero, Steve Austin e Legion of Doom. Steve Austin in Canada si è fatto odiare, cioè ha voluto fare lui il cattivo, nonostante era l'idolo del pubblico, è andato là per farsi odiare tantissimo, e vincono gli eroi del Canada praticamente. Buonasera, benvenuti a questa edizione di Super. Esatto. Una bella edizione.
Steve Austin da Hill
l'ha fatto apposta solo perché voleva farsi odiare in Canada, tipo umiliava i canadesi, queste cose qua, quindi è stato veramente... E poi abbiamo SummerSlam, lo dico sto cose perché sono importanti sulla strada di WrestleMania, abbiamo la sfida per il titolo intercontinentale Steve Austin batte Owen Hart a SummerSlam, e Bret Hart finalmente sconfigge Undertaker, ma chi lo aiuta? L'arbitro Shawn Michael. Come Shawn Michael aiuta Bret Hart? Shawn Michael aiuta Bret Hart, stranamente, no, è stranissima sta cosa, perché Shawn Michael fa vincere, perché si vede che gli dà più problemi a Undertaker, lui per un po' si scusa con Undertaker, perché era lì per dargli una mano a Undertaker, mi scuso, è ovvio che invece l'ha fatto apposta, perché diceva Bret Hart lo posso battere, Undertaker non lo posso battere, e quindi diventa gradualmente heel Shawn Michael. Cosa ironica che sono heel. Abbiamo un partecipante, il gatto è andato di là. Cioè, abbiamo un partecipante, praticamente uno che non si può, due che non si possono vedere, e comunque continua la rivalità che peggiorerà sempre di più. Poi andiamo avanti, abbiamo sempre questo Bret Hart campione che affronta The Patriot. Cioè, ti rendi conto, chi mandare quando c'è uno che praticamente... Io voglio vedere se riesco a trovare un'immagine di The Patriot. The Patriot. Cioè, The Patriot è praticamente l'apoteosi delle stelle e strisce, è una cosa che mi fa uscire l'America dagli occhi praticamente, guarda. Ci mandano sto qua totale.
Ma scusa, sconosciuto. Questo qua me lo sono perso, però devo dire la verità.
Eh sì, è una cosa assurda, lo mandano per il titolo mondiale, subito appena arriva, questo qui lo mandano
perché
per il
titolo americano, mondiale.
Giustamente. Esatto, perché americano, il patriota, Captain America praticamente, quindi vedi, dici, cavolo. Abbiamo Captain America, lo mandiamo per il titolo contro Bret Hart.
Me lo sono perso sto qua, devo dire.
Il suo obiettivo era americanizzare Bret Hart e trionfare, cioè invece ovviamente non ce l'ha fatta. Ha fatto bene per tanto tempo, poi è andato per il titolo e ha perso, giustamente. Lui si chiama Del Weeks, sto lottatore, morto nel 2021, fra l'altro.
Ah, è morto.
Comunque, figura veramente, veramente... buttata lì, che poi non ha fatto nulla. Abbiamo un bel match fra Shawn Michael e Undertaker che va alle rotiche. Poi cosa succede? Arriva il famoso dopo Bad Blood è quello del Elina Cell match fra Shawn Michael e Undertaker, che vince Shawn Michael, quindi strano che Undertaker perde un Elina Cell, però ha perso un Elina Cell e ha vinto Shawn Michael, che diventa primo contendente al titolo contro Bret Hart. E quindi arriviamo a una certa serata a Montreal il 9 novembre 97, una certa serata a Montreal, che Shawn Michael deve affrontare Bret Hart.
Ecco.
Siamo praticamente... Esatto, Shawn Michaels Montreal.
È uno degli eventi forse ancora ricordati oggi da molti.
Perché non doveva andare così, semplicemente non doveva andare così da finire per doppia squalifica, pensa che per il finale.
Ancora.
Cioè, gli era stato detto così, ragazzi, finisce, fate scannate, e finisce che Bret Hart rimane campione, perde la sera seguente a Raw, che ormai è fuori contratto, perché gli scadeva il contratto, e dice la sera seguente vai a Raw e perde il titolo in un rematch, e quindi tutto bene, perché lui non voleva perdere il titolo in casa, si è rifiutato, si è opposto, io il titolo in casa non lo perdo, capito? Allora Shawn Michael gli accetta, dice sì sì va bene, però poi gli dicono guarda in realtà facciamo sta cosa, e quindi con l'arbitro Earn Hebner che gli fa sta cosa, praticamente vedi Vince che arriva, dice all'arbitro di fischiare quando c'è Shawn Michael che sta vincendo, e niente, quindi dice che ha ceduto, figurati se Bret Hart ha ceduto alla sharpshooter.
È sottomissione poi.
Sì, alla sharpshooter poi, proprio. E poi allora Bret Hart talmente arrabbiato gli sputa in faccia Vince, ma proprio in maniera schifida proprio, gli ha sputato in faccia, cioè gli ha proprio sputato in faccia, una roba delle peggiori. Però voglio dire, è comprensibile perché non è il massimo, chiaramente, e quindi Bret Hart e Vince si sono odiati per tanti anni.
È riapparso molti anni dopo Bret Hart.
Sì, ha fatto pace e ha avuto il suo match contro Vince per vendicarsi, ormai cosa poteva fare Bret Hart sul ring, ormai non era più in grado. Comunque sia, Bret Hart è diventato il volto della WCW, ma si è subito infortunato e l'ha rotto definitivamente un certo Goldberg lì,
mi ricordo. L'ha sfasciato.
Abbiamo un fattore importantissimo che poi questo porterà anche a WrestleMania, perché ne parliamo, perché abbiamo il buon Vince, abbiamo Vince McMahon che diventa il padrone odiato dal pubblico, gli dicono tu hai fregato Bret, abbiamo Shawn Michael ancora più odiato, e quindi che fa un po' l'uomo del boss, praticamente il capoccione che il boss favorisce in tutti i modi, e quindi abbiamo la Degeneration X. Abbiamo la Generation X, il prossimo evento si chiama The Generation X, infatti, ma che fantasia. E abbiamo appunto Shawn Michael che salva il titolo contro Ken Shamrock, anche se perde per squalificare, cioè si fa squalificare, chi se ne frega, ciao Ken Shamrock, hai buttato alle ortiche la tua chance di diventare campione del mondo, tristissimo, veramente, il povero Ken Shamrock se lo meritava quel titolo, se lo meritava. Abbiamo la Royal Rumble 98, ormai c'è uno, lottatore che è più over di tutti gli altri, che è Steve Austin, giustamente, arriva, scatena l'inferno e vince di nuovo le Royal Rumble, di nuovo, vince anche l'anno prima non gli è servita nulla, non è mai andato per il titolo, e l'anno dopo sì. Poi abbiamo il casket match famoso, drammatico, in cui Undertaker infortuna involontariamente, gli spacca il collo a Shawn Michaels e lo manda fuori dal wrestling per tanto tempo, l'ha proprio rotto. E quindi Shawn Michael però difende, vince lo stesso, e anche se è rotto decide di arrivare fino a WrestleMania, stavolta onora i suoi impegni, vuole perdere il titolo a WrestleMania, bello spoiler che ho fatto, vabbè, ma è ovvio, vuole perdere il titolo, ma considera che veramente è andato completamente. Poi abbiamo anche Kane che aveva debuttato Bad Blood, rivalità con Undertaker, tante belle cose, tanta carne al fuoco. Arriviamo a WrestleMania 14, che è a Boston, Massachusetts, il posto, e quindi là abbiamo finalmente un main event dove il main event è appunto Shawn Michael contro Steve Austin, vedremo poi dopo come va a finire, e Undertaker contro Kane, quindi insomma tanta roba. Però abbiamo sempre Royal Rumble 98, famosa per le tre facce di Mick Foley, cioè Mick Foley contro Gimmick, avevamo Dude Love, Cactus Jack e Mankind, quindi insomma un folle, veramente uno dei più grandi folli. E quindi abbiamo WrestleMania che si apre con una 15 tag team battle royale, non sto a leggere tutti i nomi dei tag team, perché tanto dico solo che vincono i Legion of Doom, nulla di strano, che avevano Sunny come manager, vai a capire perché c'era Sunny con loro, ma Sunny
quella, poi ora sarà manager di altro.
Lo so. E poi abbiamo incredibile match, perché ti spiego, non ci crederai, hanno voluto credere, visto che la WCW una delle cose migliori che faceva erano i light TV weight, praticamente l'ITV Weight hanno fatto anche loro la categoria pesi leggeri, pesi piuma, praticamente Takamichi Noku sconfigge Aguila. Takamichi Noku, quello ai tempi era serio, poi l'hanno reso un buffone, vabbè, era un
Mi è
era
questo
serio.
Jimmy Noble?
Takamichi Noku,
Ah.
Takamichi Noku, Takamichi.
No, l'altro.
No, Aguila, boh, un mascherato, un luciador, i classici
Ah, ho capito.
luciador, ma un luciador generico,
Ah,
tanto
proprio
per
una a
fare un.
caso,
Ma
cavolo.
perché loro hanno detto facciamo un match così, prendiamo sto Aquila, vedi, e tacca Michinoku, ma in
Ma che?
WWE era un
Ma c'ha
po'.
il ciuffo in testa, ma che?
Adesso sì, oggi sì, ma ai tempi era sto buffone qua.
Scusami, dov'è che lotta adesso? Che l'ho già visto qua.
Ma federazioni varie in Giappone, varie federazioni giapponesi, Noah, principalmente la Noah.
Ah, Noah, sì, infatti l'avevo visto.
Io non guardo
Infatti.
mai la Noah.
Ogni
Comunque,
tanto mi viene
tacca Michinoku.
da guardare la Noah, ogni tanto.
Sì. Ah, io non lo guardo mai. Comunque, un po' buffone, un po' buffone ai tempi. Cioè, non lui, gli davano la gimmick del giapponese comico, come Funaki, cioè, quindi puoi immaginarti, poveraccio, come l'hanno rovinato.
Arrivo.
Sì, intanto abbiamo poi un match per il titolo europeo, dove Triple H affronta e sconfigge Owen Hart. Triple H nel 1998 ha iniziato a coronare la sua carriera. Era veramente come uno scappato di casa, bisogna ammettere che era veramente uno degli ultimi che avresti mai detto che arrivano al successo, non avrebbe detto nessuno, però intanto sta facendo gavetta, anche lui, una grande gavetta sta facendo, e quindi tutto sommato è arrivato poi di nuovo. Oggi stasera il tampo non vuole funzionare, peccato perché sono delle immagini molto importanti, ma molto molto utili, ma vabbè, arriveremo comunque un po' alla volta, arriveremo. E vediamo intanto appunto, insomma, Triple H che vince il titolo europeo, e poi abbiamo Mark Mero e Sable sconfiggono Goldust e Luna, match tag team, ovviamente Mark Mero e Sable erano marito e moglie e poi si sono lasciati, come tutti sapete.
Chi è che
Sable ha
si è lasciato?
sposato, e Mark Mero e Sable si sono lasciati. Sable poi è diventata la donna di Brock Lesnar un po' di anni dopo. Sappiamo, il fedelissimo Brock Lesnar, no? Fedelissimo.
Anche troppo, secondo le ultime cose, anche troppo fedele.
Eh sì, fedelissimo, infatti. Ma anche Sable era fedelissimo al marito, visto che poi l'ha mollato. Comunque sì. Vabbè, e
Un bel
vincono
appunto.
Mark Mero e Sable, vincono come degna coppia, sicuramente molto stabile, visto che poi si sono lasciati subito dopo.
Sì.
E poi abbiamo The Rock contro Ken Shamrock per il titolo intercontinentale. The Rock era già con la Nation of Domination. E qui abbiamo finalmente una sfida interessante. The Rock vince per squalifica. Insomma, so che tu sono i tuoi
No,
risultati
basta
preferiti.
queste qualifiche.
Avreste meglio poi.
Cioè, ma basta. Non è God, è l'artista precedentemente conosciuto come God.
Esatto, era Tafka Goldust, the artist formerly known as Goldust. Hai ragione, non era Goldust, era come Prince, l'artista precedentemente conosciuto come. Poi abbiamo appunto il mitico, la sfida, finalmente una sfida bella, divertente, il match della pattumiera, Dumpster Rules, fra chi può fare la sfida della pattumiera, ovviamente Cactus Jack e Chainsaw Charlie, che è il solito Terry Funk, è sempre Terry Funk, sempre Terry Funk, quel pazzo furioso che tutti amiamo. Alla fine Terry Funk è veramente un grande lottatore, ha fatto dei match a 5 stelle con Ric Flair, ha fatto tanta roba bellissima in carriera. E fa il match della spazzatura, Cactus Jack e lui, contro, poveracci, i New Age Outlaw, Billy Gunn e Road Dogg.
No, ma
Lo
come?
so.
Ma ci sono già questi, minchia. Me li sono persi.
Sì, c'erano già, ma non era ancora DX. DX era ancora vecchia versione, non c'erano ancora loro. Perché adesso poi ti spiego cosa si inventa il genio di Triple H, perché Triple H è una persona in gambissima, veramente sa tante cose. Guarda,
Poveracci, minchia.
cioè, guarda che immagine, vedi, cioè, ti trovi, cioè, tu ti immaginati se tu vai in giro per la tua città
Sì.
e dal bidone ti esce Cactus Jack che ti fa una mandicon claw.
Che
Funzionerebbe,
bello. Penso che dopo sarei la fortuna di ogni medico perché avrei talmente tante malattie addosso che penso che sarei la fortuna di qualche
sì.
sperimentazione.
E gliel'ha fatta senza calzino, eh? Gliel'ha fatta senza calzino,
Stavo
eh?
per dire senza anestesia, però sì, auguro.
No, senza anestesia. Vabbè, ok, ci sono medici che te la farebbero senza anestesia, conoscendoli. Vabbè. E poi abbiamo finalmente il primo Undertaker contro Kane, sfida che poi non hanno mai più ripetuto, no? Ovvero solo altre mille
Mai
volte,
più, no, mai più vista. Sì, sì.
No, infatti, era fantastico perché si scoprì che erano fratelli. Oh mio Dio, erano fratelli. E quindi era il famoso fratello che Undertaker gli aveva dato fuoco alla casa. Che si era scoperto che Undertaker aveva dato fuoco alla casa, non Kane. All'inizio, okay. È stato Undertaker a dare fuoco alla casa. È stato lui che ha dato fuoco a suo fratello e gli ha bruciato il viso e tutto. Non è stato Kane. Quindi, praticamente, il cattivo era Undertaker alla fine dei conti. Non lì, lì era ancora buono. No, è il 98, è diventato fighissimo.
Guarda, faccio fatica a vedere questi due face, cioè che poi in realtà non era proprio face perché era nero.
Ma era, sì, ma era face, comunque era Beniamino.
Però io mi ricordo quando tornò una volta a SmackDown che stese tutta la divisione di coppia. Però era face.
Quindi era face, ma ha spaccato tutti.
Li ha spaccati tutti. Quindi, sì. Boh, vabbè.
Comunque, questo è un buon match. Non è il miglior match per Undertaker e Kane. E poi c'era Paul Bearer dalla parte di Kane, ovviamente. Undertaker vince in 16 minuti 50. Mi sembra che sia quella volta che ha impiegato 3 Tombstone prima di riuscire a sconfiggere Kane. Quindi, tosto. E quindi vediamo un po'. Abbiamo il main event.
Ancora il periodo Undertaker versus Undertaker, no?
No. Shawn Michaels?
No, dico, c'è già stato Undertaker versus Undertaker, no?
Sì, era molti anni prima, per fortuna. Abbiamo parlato di una schifezza, guarda. No, ma è una schifezza, comunque. E poi abbiamo finalmente il main event, bello, con mi sembra che sia l'anno di... Sì, l'anno, credo, con Enforcer Mike Tyson, che Mike Tyson va lì per pigliarsi la pagnotta, non tanto per il resto, che era, sai che era nella DX, membro onorario della DX.
Mi ricordo. Sì, sì, mi ricordo.
E quindi abbiamo il rissone, questo bel rissone di Steve Austin contro Shawn Michael, che vince Steve Austin e Shawn Michael si lamenta con Mike Tyson che gli dà un gancio e lo manda da poco, quindi storyline se ne sarebbe andato perché Mike Tyson l'ha annientato, quindi sai com'è, tanta roba. Mike Tyson era uno sportivo fra i più importanti dell'epoca, cioè Mike Tyson era una leggenda, era una leggenda, fra un orecchio mangiato e l'altro era una leggenda comunque dello sport, quello lì, sai. Penso che tu avresti insultato Mike Tyson per farlo arrabbiare, no?
Non credo che avessi queste manie particolari di farmi fuori. Comunque.
Infatti.
Non ho questa grande voglia, sinceramente.
Vabbè, comunque sia, Steve Austin vince finalmente il titolo mondiale ed è la stella principale della WWE nel 98, WWF, se vuoi chiamarlo.
Tanto è ancora in formissima qua Mike Tyson, proprio...
Era al top, quindi... Beh, 97 sì, 98 scusami.
Sì, era... Quindi c'è una cartella di uno così, penso che, insomma, non credo sia... Non è il massimo. Quindi.
Sì, sì, gliel'ha data davvero, mi pare di capire.
Sì, infatti, mi ricordo che ha steso qualcuno nel mentre.
Ha steso Michael, picchia.
L'ha steso la fiera.
La più realistica, non potevi mica.
Però non gli ha staccato un orecchio, come mai?
No, guarda, neanche ha staccato i capelli a Steve Austin, guarda,
ci poteva, quello è difficile, però poteva stare che ci staccava anche l'orecchio, insomma, cioè proprio di cattiveria.
No, dai, poverino. Poi andiamo avanti, e allora, cosa succede? La situazione è quella, che praticamente se Shawn Michael se ne va, come è fatto il Paul H.? Come ha fatto il Paul H a rimanere in auge, che ormai se n'è andato il leader? È la fine della carriera di Triple H, è la fine. Capisci che senza di lui non può far nulla, ha bisogno di diventare un leader Triple H. E quindi si piglia tre scappati di casa, si piglia X-Pac, che non se lo filava più nessuno, si piglia Billy Gunn, Road Dogg, che non se li è filati nessuno, cioè erano veramente inutili degli inutili che sono stati buttati nella pattumiera. E quindi, e ovviamente China, perché China era la sua ragazza, quindi grazie tante. Quindi, morale della storia, che fai? Ti pigli loro e riformi la DX sperando di avere il successo del tuo predecessore. E ce la fai. Incredibilmente ce l'ha fatta, ma... Pare che nel frattempo ci sia stato di mezzo un piccolo intrallazzo, una storiella di poco conto con Stefani.
Ah,
in segreto,
Triple H, diciamo che ha puntato in alto, ha fatto bene. Cioè...
Sì, si era puntato in alto,
nata con la figlia del capo, cioè.
Sì, anche se oggi si dice che sia lei che comanda, sia lei quella che comanda, lui dice signor,
è possibile, signor. È possibile.
È possibilissimo, con Stefano.
È molto possibile.
Oh, assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Infatti allora, ho sempre pensato che fosse lei che portava i pantaloni in quella casa.
Sì, 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 esatto, esatto. Tutto della politica quella. Allora, abbiamo gli eventi Unforgiven, Overed Edge, il 98 per fortuna, e Fully Loaded, e poi abbiamo Summers del 98 con chiamato Highway to Hell, perché la canzone è Highway to Hell degli AC/DC.
Ma che l'avrebbe mai detto? Ci faremo delle puntate su Summers, perché
poi sì, comunque c'era Volvinis
Series anche,
perché... Volvinis, classico, che tu ti piace Volvinis. Volvinis, Volvinis
grande
uomo. Quella sorpresa è incredibile.
La sorpresa. No, no, ma sorpresa non mi interessa.
Ma era una sorpresa, era famoso per certe caratteristiche, Volvini.
Ma saranno state false, mica vero.
Ma che ne so, io non l'ho mai visto, quindi non te lo so dire, guarda, non te lo so dire, magari è vero, magari no. Poi abbiamo, quindi, abbiamo un titolo intercontinentale, l'Under Match, in cui The Rock perde il titolo contro Triple H, che diventa campione intercontinentale. E Steve Austin rimane campione mondiale contro Undertaker. Undertaker ormai sulla via del cattivo, ma veramente grezzo e sempre peggio. E fra l'altro Sable ormai faceva tag team con Edge. C'era passata da Mark Mero a Edge.
Minchia. È passata anche su Edge, però.
Sì, poi abbiamo passato ancora un piccolo comparsata di Jeff Jarrett qualche mese, poi ciao, siamo andati a vincere grande. 5 volte il titolo. Quindi
grande. Che, 5 anche più.
Sì, sì. Poi abbiamo
scusami.
Sì, Double J. Ecco qua.
Poi fa il buffone qua.
Ma tu lo sai perché...
Fa ancora il pagliaccio qua, no? O no?
Sì, abbastanza. Non come prima, ma meno. Comunque, tu lo sai la storia di Road Dogg che si fa chiamare Double G? Perché lui era l'assistente di Jeff Jarrett.
Sì, me la ricordo. Jarrett
era GJ, Double J, e quella dice Double G perché Dogg... E quindi Double G.
Praticamente... Io forse sono uno dei pochi fan di Jeff Jarrett, perché io l'ho imparato a apprezzare in TNA. E...
Ma guarda, la sua utilità in WWE si può considerare zero assoluto, perché non ha fatto nulla.
Okay, di... però...
Se si autobucava, in WWE no, è uno schifo, però in TNA sì.
Ma anche adesso in AEW non è che faccia, però è ancora in forma, i suoi match e te li fa.
Ci voglio dire, se il punto più alto che ha toccato in WCW è stato lo screwjob a Hogan, cioè quello del dire, allora scusami, se quello è lo screwjob a Hogan, sì, veramente, cioè, non è che hai fatto grandi cose, viene ricordato per quello, non per i tuoi meriti. Comunque sì.
Però devo dire che c'è gente che critica lo stint che sta facendo in AEW, però
Mi piace
che lui. Io penso che lui sia andato non per vincere qualche titolo, francamente.
Ma va, con Jay Lethal, con sta gente
che si diverte. I suoi match te li fa, cioè lui penso che a quell'età che ha, ora non so quanti anni ha, però è in forma, cioè ragazzi, io penso che abbia 60 anni, cioè o 55, 60 li ha.
Allora, te lo posso dire un attimo, 56 anni.
E tira... E ammetterai anche tu che hai visto le puntate che i suoi match te li sa fare, cioè comunque non è che...
Sì.
Però i match te li fa. Poi a me piace lui, sinceramente mi è sempre piaciuto a me Giorgiare, quindi sarò comunque uno dei pochi fan suoi.
No, ma a me piace, però non è a livello eccezionale. Mi piaceva tifargli contro, era la sua specialità, lui voleva farsi tifare contro.
Però ammetterai che è meglio di altri,
è meglio di Omos, non c'è dubbio, tutti i giorni di Giorgiare. Vabbè, comunque andiamo avanti con altri eventi. Abbiamo praticamente Breakdown, Judgment Day con l'altra sfida, tanto per cambiare, Kane contro Undertaker. E poi abbiamo finalmente Survivor Series, che c'è il titolo vacante, quindi abbiamo la prima sfida Mankind contro Goldberg. No, è Gilbert, che sei stato apposta. Un buon Mirkard, lui era 20 anni, ma ancora quel 60. Esatto, lui è un Mirkard, non dovrebbe
essere. Certo, ma a me fanno ridere quelli che ora dicono, ma lui va lì per non vincere il titolo. Ma io credo che ha quasi 60 anni, secondo me lui va lì per divertirsi. Secondo me. Cioè io non penso che va lì veramente con la convinzione di vincere qualcosa. Cioè.
Ma spero di no.
No, ma va lì, si diverte. Comunque mi sembra che i suoi match... Se li fa, io credo che... Cioè ci può stare. Non è orrendo, ecco.
Sì.
Ho visto molto peggio in giro.
Sì. Comunque la storia qui è che praticamente Mankind, cioè Vince gli fa credere che punterà su di lui, vai tranquillo, mentre The Rock era praticamente l'uomo del boss, perché The Rock era diventato il Corporation, 100% Corporation, e allora gli va a dire dai Mankind che ti aiutiamo noi a vincere il titolo, ti aiutiamo, vai che vincerai, e allora è tutto contento, tutto, si sente pronto, come è giusto che sia, non è che uno che ha 50 anni se viene bene, come gli fa, esatto, no niente, veramente sì, esatto, no. Va lì, dice, ciao, dove ci voglio andare io, ok, poi ciao, vabbè, penso che da lì oggi, nel bene e nel male,
poi ci arriveremo anche,
ci arriviamo. Sarà già quando ci arriviamo si sarà già tenuta questa WrestleMania, quindi potremo parlare.
Ah sì, sì, appunto, sì, quindi la massacreremo senza ritegno.
No, dirò io, guarda, se vince il titolo festeggerò, guarda, mi piglio la maglia di The Rock, non ce l'ho la maglia di The Rock, però è un'idea, perché sono sarei troppo contento per trollare un po' Cody, che Cody da quando ha mollato l'IW non sono molto contento.
No, l'IW, vabbè, poi faremo le puntate, mi sa, anche sulle W, a sto punto la faremo su tutte.
Sì, sì,
abbiamo esatto, abbastanza esperienza su TNA e AEW, quindi.
TNA proprio la grande, mi sono visto tutto.
AEW anche, quindi.
W, gli eventi, i pay-per-view, sì, tutti. Comunque abbiamo, vabbè, questo torneo che si chiama Deadly Game, ti dico solo come va. Mankind batte Gilbert, Al Snow batte Jeff Jarrett, Steve Austin batte Big Bossman, Steven Riga contro X-Pac, entrambi eliminati per count out, si vedeva una sfida con entrambi eliminati. Ken Shamrock batte Goldust, The Rock batte Big Bossman, Undertaker sconfigge Kane, cioè, perché non si sono mai affrontati, ogni evento si affronta. Mankind batte Al Snow, The Rock batte Ken Shamrock, Sable batte Jacqueline, vabbè, quello non c'entra nulla, tre minuti, cioè, i match femminili durano 3 minuti. Mankind batte Steve Austin in semifinale, The Rock batte Undertaker in semifinale, e quindi dici, cavolo, è l'occasione buona in cui vediamo finalmente Mankind vincere il titolo. No, The Rock batte Mankind con lo screwjob, perché era l'anno dopo lo screwjob di Montreal, e ha fatto lo screwjob a Mankind con Vince, che lo tradisce per The Rock.
Solita roba.
Sì, è, lo so, un anno dopo, l'hanno fatto apposta. E quindi abbiamo The Rock Full Corporation, pazzesco, devastante. Sì, esatto, quello che è scritto. E poi appunto praticamente abbiamo gli altri eventi, abbiamo Capital Carnage, che è un evento secondario, abbiamo Rock Bottom, c'è già il nome di tutto, in cui ovviamente The Rock, attenzione, perde contro Mankind, ma non vince il titolo, perché screwjob anche lì. Quindi praticamente è vero, Mankind batte The Rock per il titolo, ma non vince il titolo. Cioè, è brutta sta cosa.
Sì, abbastanza.
Sì, ma ogni tanto l'ha vinto il titolo a Raw, è stata quella volta là che ha fatto quei mega ascolti. Steve Austin batte Undertaker, in un barrio da live match, incredibile. Si è preso una bella rivincita a Steve Austin. E poi abbiamo finalmente la Royal Rumble 99. E allora, pensi, in un periodo dove la WWE sta riprendendo la sua sfida con la WCW, dobbiamo avere rappresentante un lottatore che incarni lo spirito combattivo della WWE, che secondo te chi può essere?
Ho paura a saperlo.
È il grande trionfatore e vincitore della Royal Rumble 1999 è Vince McMahon. ha vinto Vince McMahon, è andato là e ha festeggiato, mi ha fatto troppo ridere, perché c'è veramente tutta questa crew che festeggia la corporation, ridevano, ha vinto lui, e si è vinto è un po' come quella volta che Vince ha vinto il titolo ECW,
sì, con ecco, lo stavo pensando anch'io sta cosa, che, cioè, proprio... Vabbè,
penso che fosse proprio
un megalomane, cioè.
No, ma dai, che ultimamente escono tante buone notizie sul suo carattere, si parla tanto
visto,
bene. Ragazzi, finché non è provato colpevole, possiamo scherzarci sopra, poi se lo prova colpevole bisogna dire
non hanno detto che trafficava esseri umani, no.
Hanno detto, io posso dirlo anche di te, ma poi tu mi fai una denuncia, perché non è vera sta cosa.
No, almeno finché non avrò soldi da comprare qualche piantagione, no. Però...
Lo so, esatto, quindi... Direi che al momento sarebbe una calunnia, ma vediamo se magari Vince... Perché, ma... poi alla fine, attenzione, non ci chiederà nessuno che Vince McMahon non andrà a WrestleMania per il titolo perché Steve Austin lo batte a No Way Out. No, Saint Valentine Massacre, Valentine Day Massacre, ok, non si chiama No Way Out, comunque è quello, è No Way Out praticamente. E abbiamo Mankind che difende il titolo contro The Rock, ma purtroppo poi lo perderà comunque, e The Rock sarà campione prima di WrestleMania 15, che andiamo appunto a vedere, perché il main event di WrestleMania 15 sarà The Rock contro Steve Austin, il primo dei tre, per The Rock contro Steve Austin. Abbiamo ovviamente, quindi Vince, ringraziamo che Vince non è andato per il titolo a WrestleMania, altrimenti chissà che schifo che ci vedevamo.
Mamma mia, che schifo!
Ma erano bucatissimi i match di Vince, era una roba allucinante. Lui praticamente,
soprattutto Goldust verso Bloodust a San Valentino.
Oh mio dio, Bloodust!
Oh, Bloodust, cavolo, ricordo, cavolo.
San Valentino Massacre.
Mamma mia.
Comunque eravamo anche nel periodo del Brawl for All. Il Brawl for All è un'idea, che cavolo di idea. L'idea è ci picchiamo per davvero. Cioè lasciamo perdere
il resto questa.
E vediamo chi fa meglio. E abbiamo Bart Gunn che era picchia, è il più forte Bart Gunn, è così forte che picchia tutti. Lo mandi contro un vero pugile che è Butter Bean. Questo piccolo e delicatissimo Butter Bean. Cioè che si vede al volto da paccioccone, guardalo.
Io non capisco chi ha avuto st'idea.
Cioè, tu mandi Bart Gunn contro sto bestione peso massimo gigantesco,
ma per non dire altre parole. Questo qua, ma scusami.
Penso che fosse un'idea di Vince Russo, ma forse no.
Ma io temo che sia proprio stata un'idea stupida.
Sì, è un'idea stupida, perché vabbè, tu dici, vabbè, dai, ma almeno reggerà un po' Bargani un match vero di pugilato contro Butter Bean. 35 secondi KO.
Butter Bean avrà tirato una cartella, l'avrà
scritto. E la carriera di Bargani è morta, perché l'unica cosa per cui era famoso era di essere più picchiatore degli altri per davvero. Era di essere legittimo, si vantava, io sono meglio di quelli dell'UFC, faccio il mazzo Ken Shamrock, che non è mai andato contro Butter Bean. Ciao. Ciao esistenza, cioè almeno lo mandarti contro uno della sua taglia, ma non Butter Bean. Butter Bean ti stacca la testa in due e te la mangia, cioè voglio dire è un titolo di Mortal Kombat,
cioè vogliamo anche dire la sua altezza, il peso, tanto per
non ho alcuna idea, ma se lo sai tu, se hai cercato
io? No.
Ah, boh, si chiama Eric Cash, beh, lui è 183 centimetri, vabbè, quella è un'altezza, non
questo?
È
lui, questo energumeno che è meno.
Sì, 183 centimetri, è più basso di me, però peso 172 kg.
Quello magari.
Quello è molto più di me, è il doppio di me.
Non è un problema. E l'altro, scusa, tanto per dire, l'altro.
Bart Gunn, te lo trovo subito, Bart.
Tanto per dire, tanto per fare una differenza.
Bart Gunn, 193 centimetri, più alto.
Sì, peso?
È peso 117, quindi abbiamo...
cavolo, sono 50 kg più.
50 kg di differenza, sì,
esatto. Arrivo.
Comunque era un grande pugile, ovviamente, non stiamo scherzando, non era uno... Anzi, ha 77 vittorie per KO e 10 persi per KO e pareggiati 4, cioè ha quasi sempre vinto, Cioè, rendetevi conto, ha quasi sempre vinto, cioè... È allucinante, ragazzi, cioè non puoi mandarlo contro lui, non puoi, veramente. Folle. Vabbè, tornando a WrestleMania 15, siamo a Philadelphia, Pennsylvania, il 28 marzo 99, e partiamo con il primo match, è un triple threat per il titolo hardcore, che era interessante all'epoca, stranamente era interessante, io con un match sotto la neve veramente, veramente bello, che avevano fatto improvvisando il fatto che c'era la neve a Raw, e qui invece c'era Arco Rolli che sconfigge Al Snow e Billy Gunn, e Al Snow era una delle figure di punta della divisione hardcore. Però qui vince Arco Rolli, ma poi c'era Arco Rolli, c'era il fratello, Crasciolli, insomma è un po' particolare la situazione, però Arco Rolli vince questo match in 7 minuti, buona apertura, sommato. Poi parlavo di Arco Rolli, che è un buon lottatore hardcore, è famoso per l'hardcore, no? Dicevo Arco Rolli è famoso per l'hardcore, ovviamente.
Sicuro.
Poi abbiamo...
È che si è rotto il collo.
Ah, anche quello è vero. Jeff Jarrett e Owen Hart sconfiggono D'Lo Brown e Test. Incredibile, Jeff Jarrett vince a WrestleMania. Si continua tanto subito dopo è andato in WCW, che ci è rimasto molto. Vabbè, comunque era in tag team con Owen Hart. Vabbè, comunque abbiamo il povero Test che le piglia. Butterbean batte Bargan, abbiamo già detto. Mankind affronta Paul White, detto negli amici Big Show, per squalifica.
No, perciò vince.
Pensate che bello. Sì. Ed è la stipulazione è che chi vince va a fare l'arbitro nel main event. Quindi sai che roba. Quindi vuol dire che Mankind diventa l'arbitro del main event. Andiamo avanti. Titolo intercontinentale. Four Way Elimination, questa è una bella sfida. Avevamo Goldust, Ken Shamrock, Volvinis e Road Dogg. Praticamente Ken Shamrock e Volvinis si fanno entrambi contare fuori, dice sti cavoli. Ah, e rimangono Goldust e Road Dogg, vince Road Dogg in neanche 10 minuti. Però almeno diventa campione. È perché ovviamente era nella DX ormai che stava lanciatissima. Kane sconfigge Triple H per squalifica. Bel match, vero? No, fa schifo quel match. Poi abbiamo un match veramente osceno, uno dei voti più bassi che ho mai visto, manco gli eventi in Arabia Saudita avevano voti così bassi. Sable sconfigge Tori per il titolo femminile, io non so, ma voglio capire cos'ha di così brutto sto match. È un po', fa schifo, spreco di tempo.
Ah, ecco, i commenti.
Spazzatura. Allora, perché doveva succedere? È così pessimo, non hanno chimica fra di loro. Ecco qua. E il giorno dopo... è diventato famoso su internet. Vabbè. Non so, cioè, non, hanno lottato come se fossero delle vere lottatrici, ma non hanno fatto niente di che. Ecco, e penso che storie dicono è incredibile pensare che ha lottato per 3 anni in Giappone negli anni 90, è terribile, peggio di Sable, cioè. Comunque, quindi insomma hanno fatto, non sapevano lottare, 2 lottatrici che non sanno lottare, quindi.
Che strano, mai vista gente che non sa lottare.
Abbiamo finalmente il molto modesto Shane McMahon che affronta X-Pac per il titolo europeo e lo difende e è ancora campione. Bello,
Shane, quindi c'è già Shane qua in mezzo.
C'è già Shane McMahon, per chi non lo conoscesse, è una leggenda.
Megalomane, un altro megalomane.
E pensa che non è neanche figlio di sangue, quindi pensa te, poi megalomane crescendo con suo padre. Ha imparato molto.
Io finché non iniziava a bucarsi in modo strano, non lo disprezzavo, anzi, cioè, mi piaceva.
A me piaceva perché si faceva odiare, era bravissimo, era bravo a farsi odiare, era bravissimo a farsi odiare.
Sì, comunque per non essere veramente un wrestler, perché poi alla fine è un po' meno di un wrestler, non è proprio un wrestler, comunque il fatto suo lo sapeva fare, devo dire.
Si è allenato.
È l'ultimo periodo che
è l'ultimo periodo indecente.
Era indecente quando si è fatto nominare Best of the World.
Sì, poi abbiamo sicuramente il peggior match della storia di Undertaker e WrestleMania, che è in a Cell con Big Boss Man, odiato perché ha impiccato Big Boss Man, ha appeso alla cella. Oh, per carità, non è mica morto, è lì. Poi perciò voglio dire, è tutta scena, ragazzi... è morto 41 anni nel 2004, ma non è morto lì, quindi voglio dire, non ha, Undertaker non ha colpe. E Undertaker, Ministry of Darkness, fighissimo. Undertaker, Ministry of Darkness, come dico sempre, Undertaker, faccio vedere.
Darkness è fighissima, peccato che l'ha fatta terminare in una maniera, l'ha fatta evolvere in una maniera veramente ridicola.
Ma... sì, che poi è diventato anche lui al servizio di McMahon.
Sì, certo.
Tristissimo. Cioè, Undertaker Corporation non si poteva vedere veramente. Cioè, sembrava fighissimo perché lui seguiva Iger Power, cioè questo potere superiore, che in realtà era Vince McMahon.
Sì, appunto.
Era tutto una gimmick. Vabbè, poi abbiamo The Rock contro Steve Austin. Finalmente abbiamo questo match, il primo match The Rock contro Steve Austin. Che vediamo appunto 2 lottatori che si menano con il supporto del pubblico per Steve Austin. Mankind alla fine era il vero arbitro e vince Steve Austin, finalmente diventa campione e batte The Rock in un match senza squalifiche dopo 16 minuti 52 secondi. Abbiamo finalmente The Rock, cioè scusatemi, Steve Austin campione praticamente, che non è una brutta cosa The Rock vincere e trionfare a WrestleMania. E la cosa più bella è questa immagine che voglio far vedere, che ti schiaccia Vince mentre festeggia. È bella,
che però bella idea. Sì,
l'ha proprio umiliato, ha vinto benissimo. E sì, abbiamo finalmente una degna conclusione per questo evento, comunque non ricordato benissimo, però tutto sommato passabile questo WrestleMania. Non erano grandi eventi nel 98-99, onestamente, a livello combattivo, a livello qualitativo, perché erano tutte storiche. Era più bello vedere Raw è più bello vedere Raw che vedere i pay-per-view. I pay-per-view erano un po' così, molto overbookati, mentre invece gli show settimanali avevano belle sorprese, belle svolte, erano divertentissimi. Comunque sia, siamo arrivati a WrestleMania 15, quella del 99. Se non sei d'accordo, penso che possiamo concludere qua per oggi.
Ah, io penso proprio di sì, siamo più o meno nell'ora, quindi...
Va bene.
Siamo abbastanza... Allora,
ovviamente torneremo il prossimo mese per andare avanti con gli anni seguenti e vedremo delle belle svolte, vedremo poi ovviamente la WCW fallire, i lottatori arrivare in WWE e cambiare nome, finalmente sarà poi WWE dal 2001 in poi, ma tanto non ce la chiamiamo comunque WWE lo stesso, tanto non cambia nulla. WWF, WWE, sai com'è. Detto questo, vi ringraziamo, ci vediamo giovedì.
Grazie della compagnia.
Ciao.
Ciao.